21:11, buonasera a Radio Onda Rossa. Rieccomi qua su Tabula Rasa. A distanza di qualche mese ricomincia la stagione di Tabula Rasa, appunto, è cominciata lunedì scorso con l'altra coppia che si avvicenda insieme a me qui alla conduzione di questo spazio, lo spazio di Radio Onda Rossa dedicato ai libri e al mondo dell'editoria. Spazio che questa sera condurrò da solo, ma dal prossimo appuntamento, ossia tra 2 settimane, invece avrò un nuovo partner. Non sembra, ma ci siamo incontrati anche questa sera, ne abbiamo parlato, abbiamo programmato un po' il tutto e questa sera dunque ridebutto nuovamente per il terzo anno di ciclo di trasmissioni. Felice di farlo e felice del fatto che qualcuno magari di voi ci casca qui all'ascolto di Tabula Rasa, che è abbastanza dedicato a chi ama leggere. Tabula Rasa è la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi, così almeno noi pensiamo che sia, ma questa sera invece avremo un ospite particolare con cui andremo a parlare per tutto il nostro spazio, un ospite particolare perché fa parte delle cosiddette Ghost Rider, dunque una scrittrice fantasma. Allora, prima di tutto questo un saluto, un abbraccio a voi ascoltatori e ascoltatrici dell'87.9 di Radio Onda Rossa, o che pure ci ascoltate attraverso lo streaming del sito www.ondarossa.info.
My spit is your brain, I dump in your brain. sapling, see your arm rising. Did I upset your mane when I spat on your name? Stuff for geese, find release, go on, cry over a teasel. Be careful near the net, don't nitty gritty beardy beast. Pardon my French, you wanky sack of drench. Go ahead, hide under a bench. I didn't ask to be a witch. Big girl's blouse, are your ears fully aroused? It's a bit of pill to swallow, even though the words are shallow.
Magari voi pensate che ci siamo addormentati qui sull'87.9 e stiamo risolvendo un problema tecnico, che poi del resto una radio autogestita funziona anche così, o quantomeno ogni tanto ha dei problemi, nonostante la nostra nuovissima e splendida regia qui di San Lorenzo, via di Volsce 56. Dunque ancora qualche altro istante, poi ci metteremo in contatto con la nostra ospite.
La vedi quest'ombra sui nostri cortili, su tutti i palazzi? La vedi quest'ombra?
Finalmente alle 21.20 diamo il benvenuta questa sera alla nostra ospite. Peccato questo fastidiosissimo rumore che cercherò in qualche modo di contenere. Ciao!
Ciao, buonasera!
Eccoci, buonasera innanzitutto a te, buonasera e grazie di averci concesso questa intervista un po' particolare, perché Tabula Rasa finora ha sempre intervistato autori, traduttori, gente che è riconosciuta per nome e cognome all'interno del circuito editoriale, mentre tu, come presentavo prima, sei una ghostwriter, ossia una scrittrice fantasma, giusto?
Esatto.
Dunque,
esatto,
neanche, ti chiederemo il nome a questo punto, rimani così a leggi in questo, anche qui attraverso i nostri microfoni.
Va bene, Simona, mi puoi chiamare Simona.
No, lo so, sto scherzando, Simona. Senti, allora, cominciamo innanzitutto cosa significa realmente essere un o una, come nel tuo caso, ghostwriter.
Cosa significa? Dunque, In realtà è molto vicino al lavoro di editor, è un po' il nome che trae in inganno, perché molti compiti poi del ghostwriter sono i compiti che svolge normalmente l'editor, quindi una figura più riconosciuta probabilmente, conosciuta da tutti, anche riconosciuta nel senso che non desta scalpore, che è colui che non solo trova i progetti e li propone alla casa editrice, ma è colui che fa correzioni grammaticali, ortografiche, riorganizza i contenuti, le strutture del libro, quindi diciamo è lui stesso uno di quelli che può determinare l'opera dell'autore, ecco, questo è. Il ghost non appare, in molti casi ci sono diciamo delle vie parallele che vengono percorse, cioè si può scrivere a cura di, e molto spesso non è a cura di, ma è comunque scritto da, oppure nel caso di Agassi, no? Il libro di cui si parla tantissimo, Open, adesso viene riconosciuto come un supervisore, diciamo. In realtà poi nella maggior parte dei casi è colui che stila l'intero libro, insomma, semmai la supervisione è dell'autore che non l'ha saputo scrivere e ha fornito le interviste, diciamo, gli stimoli, ecco.
Sì, tra l'altro appunto io Agassi l'ho appena letto, Open, di conseguenza nel termine del libro comunque cioè, spiega in maniera anche abbastanza onesta Agassi in questo caso, che è colui che firma il libro, che è Moringer, che tra l'altro è uno scrittore abbastanza conosciuto, che ha vinto anche un premio, sì, Pulitzer, anche molto bravo, sì. E si vede, tanto leggendolo si capisce che non è autore, cioè che la scrittura non è di una persona che non ha mai scritto in vita sua, perché è un libro davvero scritto molto bene, proprio stilisticamente, e c'è scritto appunto, viene riconosciuto il lavoro straordinario fatto da questo scrittore, e poi il fatto che abbia scelto di non firmarlo, in quanto è un libro, così almeno dicono, è un libro di una persona, non mi va di mettere il mio nome sulla storia di un altro uomo, almeno così viene.
Sì, infatti poi come hai visto in copertina c'è solo la faccia e il nome di Agassi, insomma chi non ha letto la fine del libro comunque e va in libreria compra il libro pensando che è una sua autobiografia, ecco, questo è chiaro.
E invece a te è successo, per esempio, senza magari fare nomi perché potrebbe essere un po' sconveniente, però a te è successo di scrivere invece autobiografia in questo caso per sì, alcune persone tra virgolette famose o più o meno, sì, famose?
Sì, sì. Molti di noi insomma finiscono nelle classifiche col nome di altri, ecco. Diciamo ci sono diversi autori che richiedono il ghostwriter, ma in genere non sono scrittori, quindi diciamo non è che il ghostwriter rende scrittore chi non lo è, sono in genere dei casi isolati di varia, no? Nel senso che ci sono personaggi che hanno belle storie da raccontare, aneddoti particolari che possono essere di pubblico interesse, ma non hanno proprio gli strumenti poi per buttare giù un libro, e quindi la casa editrice, tutte le case editrici ce l'hanno il ghostwriter, questo va detto, perché non ci sono distinzioni da questo punto di vista, dalle più piccole alle più grandi, da quelle che si occupano di mainstream, quelle di cose più particolari, insomma diciamo che è una figura utilizzata un po' da tutti. Sì, personaggi famosi, alcuni che anche se per contratto poi non dicono che c'è un ghost dietro, per onestà parlano al plurale o fanno intendere che sono stati aiutati. E altri invece che veramente bisognerebbe fare un trattato psicologico su quello che succede, che proprio azionano un transfer di una proiezione incredibile, nel senso che sono davvero convinti alla fine del lavoro di averlo scritto loro il volume. E questo è spiazzante, diciamo, per il ghost, perché ci si aspetta che davanti al pubblico neghino, ma negare davanti all'autore, cioè che la persona stessa che ha scritto il libro, insomma è un po' inverosimile, no? E invece purtroppo succede questo, ed è, questo è causa di grandissimo imbarazzo per il ghost, che insomma non mette la firma pubblicamente, ma almeno tra lui e il finto autore, insomma, i fatti sono chiari, per cui questa mancanza di riconoscimento ferisce, diciamo, di più che l'altro, perché l'altro è comunque come dire, un lavoro che si è scelto, insomma, nessuno ti obbliga a farlo, ecco.
Senti, un paio di curiosità. Allora, come funziona il lavoro? Allora, quando si scrive per un altro, a parte l'autobiografia, sì. Io penso che la tua esperienza sia soltanto di autobiografie, oppure correggimi se sbaglio, ovviamente.
Sono in genere autobiografie o autobiografie romanzate, però siamo sempre nell'ambito dell'autobiografia, quindi diciamo che si parte con una grandissima ricerca sul personaggio, sulle attività e gli aneddoti che già sono conosciuti, più che altro per evitare di ripetersi, insomma, e quindi di dare spunti nuovi ai lettori. E poi ci sono queste lunghissime interviste, a volte delle proprie vere e proprie convivenze, diciamo, con l'autore, perché comunque, almeno io poi parlo per la mia esperienza personale, insomma, cerco di essere il più onesta possibile, e quindi deve passare il linguaggio e le idee, poi devono passare quelle di lui, della persona di cui sto scrivendo, insomma, non metto il mio stile personale, perché non sarebbe poi credibile, no? Quindi è necessario passare molto tempo con l'autore del libro, perché bisogna cercare innanzitutto di farlo riconoscere, quindi lui deve ritrovarsi, anche perché poi la bozza definitiva viene valutata da lui e viene accettata da lui, che ha l'ultima parola. E poi anche per una questione proprio di onestà verso chi legge, no? Deve comunque essere aderente a quello che il personaggio è, non posso scrivere di letteratura alta o provarci almeno se è un personaggio, per dire, televisivo che usa un linguaggio diverso, insomma, né inventare storie, ecco, bisogna basarsi comunque sulla sua storia personale. E quindi sono un po' delle sedute psicanalitiche, perché comunque loro, insomma, partiamo che non ci conosciamo e bisogna ritrovarsi in questi incontri, bisogna
trovare un minimo di intimità, perché poi uno si presume,
sì, assolutamente,
che racconti la sua vita o quello che voglia,
certo, Ci sono infatti molti casi poi di ghost che lasciano incompleto il lavoro perché non si trovano bene o decidono che, insomma, non sta andando come vogliono, o il contrario, cioè che l'autore non si trova bene con il ghost e qualcun altro prenderà il suo posto, quindi.
Tendenzialmente, poi ovviamente poi ne parlavamo anche oggi in privato, così tra noi due, non esiste, no? Nel senso, tra voi fantasmi non è che ci sono troppi rapporti, non è che esiste la categoria dei ghostwriter, di conseguenza.
Esatto, cioè in America c'è un'associazione vera, ecco, e propria. Sì, ecco. Sì. Che è un po' un paradosso, no? Cioè proprio.
Vabbè, però è anche giusto, no?
Però è giusto, perché finalmente ci sono delle regole anche per loro, no? Perché c'è tutto questo sommerso, questo clandestino, poi per una cosa che, cioè, si sa che esiste, e appunto in qualche modo poi è anche una tutela per questo tipo di figure istituire un'associazione.
Senti, finora sei stata retribuita in maniera soddisfacente, nel senso proprio in rapporto al lavoro che hai fatto e quello che hai ricevuto?
Ma guarda, la questione è questa, che quando ti viene commissionata l'opera tu decidi se quanto tempo dedicherai, a seconda poi del tipo di libro che andrai a fare, e quindi concordi un prezzo orientativo. Il problema è che spesso poi quello concordato inizialmente resta fino alla fine, anche se nel frattempo il libro magari richiede più tempo, oppure se l'autore ha dei problemi e vuole interrompere, oppure se appunto non è convinto del risultato finale e vuole riaprire le bozze. Quindi è retribuito normale, diciamo, non è che si guadagna troppo, è un lavoro come un altro, non so, adesso io poi cioè, ti dico anche quanto può costare, però è semplicemente il mio caso, no, perché mi rendo conto della curiosità da fuori, no? Però posso parlare solamente del mio caso, ecco, non so se questi poi, appunto perché non parliamo tra ghost, non ci conosciamo, non so se sono io che guadagno così o se è una cosa standard. Comunque diciamo che per esempio, curare come editor un libro normale di 170 pagine all'incirca, puoi prendere sui 2000 euro ed è un lavoro di un paio di mesi. Per quanto riguarda fare un intero libro dall'inizio alla fine, dipende sempre dalla grandezza del personaggio, però può variare tra i 5.000 e i 7.000 euro, però sono appunto 7-8 mesi di lavoro, in alcuni casi a me è capitato anche lavorare poi un anno, quindi insomma non è un grandissimo guadagno, cioè come un lavoro normale, cioè, se vai a considerare sono 1.000 euro al mese. Ovviamente non sono incluse, cioè sono incluse tutte le spese che riguardano i tuoi spostamenti, dalle cose più piccole, che ne so, le batterie per il registratore, a spostarti con la macchina fuori Roma o dove devi andare, insomma, quindi è un buon lavoro, ma insomma non si guadagnano certo i soldi che guadagna un autore firmando, che invece ha la percentuale sulle copie, e quindi se è un libro che vende abbastanza incassa parecchio, sempre poco rispetto a quanto poi diciamo incassa la casa editrice, che trattiene spesso anche il 90% poi degli introiti, ecco.
Ovviamente voi, in quanto siete pagati appunto per il lavoro secco, non avete nessuna percentuale su vendite?
Noi non abbiamo percentuale, no, veniamo pagati semplicemente ad opera. Poi ci sono stati casi in cui a me è capitato di anche cofirmare libri e lì ho scoperto che poi non è così importante firmare, ad esempio, no? Nel senso che nonostante fosse chiaro che il libro era stato scritto da me e fosse riportato nel libro, fosse stato detto nei comunicati stampa, eccetera, comunque poi la persona che ha fatto le interviste a cui si chiedeva sempre di rispondere del libro è stato il personaggio del quale io parlavo. Quindi voglio dire, molto spesso è più la storia che conta, il messaggio o il personaggio, che non chi c'è dietro, ecco. Anche quando è stato manifesto, nel mio caso non è cambiato granché.
Ah, ecco, questo è abbastanza curioso poi come cosa, perché poi bisogna, sì, anche capire quelle che sono le differenze, altrimenti si fa abbastanza confusione anche sul ruolo. Poi è evidente, come racconti tu, questa è la tua esperienza, e non è che l'esperienza, cioè non è che poi racchiude il significato di un lavoro come il tuo, perché poi credo e immagino che ci siano poi dei trattamenti diversi, più o meno fortunati, a seconda dei casi, perché poi di questo
sì,
si
certo,
tratta.
Sicuramente poi con il tempo, a seconda dell'esperienza, anche dei risultati editoriali, affiancherai persone più importanti, diciamo, che a cui devi assicurare un libro buono, perché hanno insomma un'immagine da difendere, e quindi c'è una sorta di gerarchia anche lì, che guadagni però da solo, nel senso, solamente se tu nel tempo diventi bravo, diventi soprattutto affidabile più che altro nelle consegne, eccetera. Allora lì sì, però ecco, voglio dire, anche nel caso di Agassi, nonostante l'autore sia citato, si sia parlato tantissimo di lui, comunque nell'immaginario della gente è la storia di Agassi ed è Agassi, non so come dire, non fa questa differenza nella vita dell'autore, vero.
Ma io
non
guarda,
mi viene
io
riconosciuto più di tanto.
Io questa cosa non lo so, però ti posso dire che la prima cosa che ho fatto, ho chiuso il libro di Agassi,
sei andato a comprarti
a cercare, sì,
il bar
esatto, le grandi speranze di Moringer, perché ero curioso, mi era piaciuto molto come tipo di scrittura, invece no, in questo caso mi è servito proprio come stimolo per andare a cercare un altro autore che non conoscevo affatto. Senti, una curiosità, appunto, allora come si viene scelti?
Ma io ho cominciato come editor, appunto, quindi il passaggio è stato sottilissimo in realtà, perché il mio lavoro non è cambiato più di tanto, nel senso che ero abituata appunto a correggere le bozze e a creare la struttura dei libri, e poi mi sono trovata in progetti che avevano pochissimo materiale di partenza a disposizione su cui lavorare, e quindi ho dovuto affrontare anche la fase precedente, quindi quella delle interviste e del reperimento dei materiali. Quindi questo più o meno è poi il processo che fanno tutti. E non diventi poi solo ghost, probabilmente anche gli altri ghost continuano a fare correttori, certo. Di bozze, editor, insomma, sì, sì, non, sì. A seconda diciamo del caso editoriale che ti trovi davanti. Però è una figura che non è per niente nuova, insomma, è antichissima. Molti scrittori hanno iniziato così, penso a Lovecraft, ma anche musicisti, penso a Mozart che ha scritto per altri senza firmare. Diciamo che è una fase che molti attraversano. Alcuni poi nella speranza di uscire come scrittori, altri per il semplice piacere di scrivere, insomma, di rendere poi la scrittura un mestiere, ecco.
Se pensi
ma anche nel mondo della musica, per esempio, ti dicevo prima chiacchierando che sono tantissimi gli autori di brani che non sono citati, che non firmano ma vendono i loro pezzi.
No, immaginiamo queste cose sono anche un po' più facilmente in qualche modo li sappiamo con molta più facilità, invece poi spesso quando ci troviamo, esatto, di fronte a dei libri, a meno che uno non è un lettore ferrato che bene o male sa cosa è il mondo dell'editoria, fa un po' più di difficoltà appunto, come lo dicevi tu, se compri Open di leggi Andrea Agassi ti immagini che il libro sia scritto da Andrea Agassi, quando poi devi arrivare alle ultime pagine per cui lui poi racconta tutta quanta la gestazione, la costruzione del libro, rendendo il giusto merito poi a un autore come Moringer, che è molto ma molto bravo. Senti, due curiosità. La prima, che tra l'altro mi arrivano anche un paio di domande da un nostro amico comune, che è Valerio, sì, che conduce il lunedì Tabula Rasa alternandosi a me. Lui mi chiedeva appunto, ti chiedeva come mai secondo te tutte queste persone famose hanno tutta questa esigenza di scrivere un libro, di raccontarsi attraverso un libro, torto il fatto che si tratta in qualche modo di stare sempre sul mercato.
Ma guarda, in genere sono reclutati dalle case editrici, non sono loro che si propongono, sono reclutati in quanto personaggi reputati interessanti che magari hanno delle storie da raccontare, quindi sono le stesse case editrici che propongono al personaggio di scrivere un libro, dandogli la sicurezza che verrà appunto affiancato da qualcuno che lo aiuta. E poi sì, ci sono anche personaggi che si propongono perché hanno storie effettivamente interessantissime, che non parliamo ovviamente di letteratura o di romanzi, però di vita vissuta e contenente anche informazioni divertenti o importanti, e però non sono poi in grado, perché fare un libro non è saper scrivere in italiano, sono due cose molto diverse. Devi pensare a una struttura, alla lunghezza dei capitoli, a quale registro usare, devi pensare all'onda emotiva del lettore, per esempio, no? Dove affrontare certi temi, dove rilassare il lettore, insomma, quindi c'è anche molta tecnica dietro. Non tutti quelli che hanno poi una proprietà di linguaggio anche in italiano sono in grado di ricostruirlo in un volume, ecco.
Beh no, assolutamente, altrimenti sarebbe fin troppo facile scrivere un libro, tutti sarebbero degli scrittori. E invece come ti senti in questo ruolo di ghostwriter? Cioè un ruolo che bene o male accetti, perché è un secondo lavoro o un lavoro vero e proprio, oppure accetti perché tendenzialmente ti importa anche molto poco, cioè ti piace scrivere e ti importa poco che poi ci sia il tuo nome.
Ma guarda, allora io mi sono fatta inizialmente, quando ho fatto il passaggio da editor al mio primo libro di Ghost, mi sono posta tantissimi problemi etici, questo penso che è una fase che attraversano tutti. Dopodiché mi sono resa conto appunto che il lavoro non cambiava più di tanto, cioè solamente che nei confronti dell'editor c'è un riconoscimento oggettivo da parte di tutti come figura, e quello del ghost invece fa un po' paura, forse proprio solo per il nome, no? Nel senso che implica una ingiustizia nei confronti di chi scrive e anche di chi legge. In realtà, appunto, se i lettori leggessero i manoscritti originali che arrivano dagli autori, passati poi dall'editor, si renderebbero conto di che differenza immensa c'è. Quindi dopodiché, insomma, ho passato questa fase. È per me personalmente poi un modo per esercitarmi nella scrittura, e un modo, insomma, di sopravvivere con la mia passione, tutto sommato la vivo bene, ecco. Mi dispiace più che altro che non vengano riconosciuti i mille lavori che ci sono dietro, ma non solo un libro, dietro al cinema, dietro al teatro, cioè la mia condizione probabilmente la vivono poi anche, non so, i montatori di cinema, che molte volte fanno il 90% del film più del regista, ma chi viene riconosciuto è il regista.
Però quantomeno nei titoli di testa e di coda ci sta scritto, no? Montaggio di...
Sì, certamente, ma il riconoscimento del pubblico verso quella figura è comunque spesso sempre irrisorio, insomma, capito? Il mio problema non è di riconoscimento al pubblico nel senso di prestigio, semplicemente che mi piacerebbe che il pubblico facesse caso a tutti quelli che lavorano dietro e che determinano poi un'opera, no? E questo riguarda appunto tantissimi campi, penso ai produttori artistici che vengono citati ma non vengono considerati, e a volte sono proprio coloro che fanno la differenza all'interno di un disco. Quindi diciamo che secondo me, se il pubblico riuscisse ad apprezzare determinate categorie, le cose per noi cambierebbero. Ecco, questo,
no, mi, questo piace, mi piacerebbe. Mi piace che... parli a nome di una categoria che però sei tu stessa che dice una categoria.
Sono io stessa, certo. Posso parlare di me, ecco.
Invece è molto bello il fatto che non si parla mai di se stessi in qualche modo. Tu poi ti senti parte di un qualcosa che poi ti sfugge perché non ci sono legami, rapporti o tra persone, però ti senti parte di una categoria.
Sì, certamente, perché io, cioè, quando leggo libri di tutti i tipi, insomma, i libri che mi capitano per le mani, so perfettamente che qual è il merito dei vari correttori di bozze, eccetera, ma questo succede anche nei giornali, insomma, gli articoli che spesso arrivano nelle redazioni dei giornali, anche di bravi giornalisti, poi vengono corretti si mettono a posto dei dettagli che non sono dettagli che sfuggono così nella rilettura, ma sono errori che possono indicare anche un grado di ignoranza del giornalista, quindi insomma cose importanti che potrebbero far cambiare l'idea del lettore. Quindi è sempre un lavoro di squadra, ecco perché parlo al plurale, perché in una redazione così come in un libro il risultato è sempre un lavoro di squadra, questo è chiaro, dal grafico che propone la copertina migliore appunto al correttore di bozze, all'editor, a chi sceglie il titolo. È fatto da tante persone un libro, non solo dall'autore.
Senti, appunto, mi hai fatto venire in mente un paio di cose. Il grafico però c'è scritto, illustrazione di, copertina di, no, queste cose così, però
sì, ma guarda, il fatto comunque di non mettere il nome è una scelta proprio di marketing, spesso, cioè non è nel caso almeno dei più onesti, ecco, non dipende dall'autore che poi comparirà come autore definitivo, ma è una questione di marketing, nel senso, sempre riprendendo Agassi, vende di più se è un progetto di Agassi che non sia un progetto su Agassi.
Certo,
cioè,
certo,
se Keith Richards fa la, la sua biografia, se è lui che la firma, vende molto di più che se la facesse il giornalista su Keith Richards, capisci? Quindi è proprio una questione di marketing, non è, almeno a me non è mai capitato che ci fosse un autore che dice io voglio, anzi spesso mi è capitato di autori in grandissimo imbarazzo all'uscita del libro, per cui si sono poi sentiti in dovere di fare il mio nome perché non si sentivano completamente onesti, probabilmente, però è una scelta che dipende dalla casa editrice, ecco, non da loro, quindi se fosse così, se fosse che un autore si prende le mie cose e decide che io non le firmo, sarebbe per me un po' diverso, ecco, invece è un accordo che noi facciamo comunque, anche perché se io dovessi poi come dire, firmare un libro a mio nome sarebbe molto diverso, nel senso che ci dovrei essere molto più io. Non so come spiegarti, non mi andrebbe di mettere il mio nome sulla storia di un altro.
E questo è poi quello che dice, nel senso, scusa se ti interrompo, però è poi quello,
sì,
quello che dice Moringer, appunto, nel libro di Agassi, almeno nelle spiegazioni che dà Agassi. Una è quella là del fatto che lui ha risposto: un libro sulla tua vita firmato con un doppio nome non funziona, e l'altro è il fatto che non si sentiva di mettere appunto il suo nome e la sua firma sulla storia di un'altra persona, che poi si tratta anche di questo.
Certamente, perché è vero che diciamo è stato lui poi a dare lo stile al libro e quindi, no, i periodi brevi, incalzanti, eccetera, però è anche vero che probabilmente se avesse dovuto esporsi personalmente avrebbe scritto o approfondito le cose in maniera diversa, ma siccome poi la decisione finale sull'uscita del libro, quindi sui tagli da fare o sulle cose da aggiungere, è comunque di, in questo caso, Agassi, o nel mio caso, insomma, dell'autore di turno, non mi sentirei io rappresentata, capito? Io sono al servizio di quello di cui racconta lui. Poi lì dove ovviamente io metto il 50% delle mie cose, mi espongo personalmente con le mie idee, con il mio stile, allora a quel punto esigerei di mettere il mio nome. Però ti ripeto, anche quando mi è successo poi di farlo, l'attenzione del pubblico è andata comunque al personaggio, che è più forte del manuale, del libro. Cioè, l'interesse del pubblico comunque è puntato sulla storia e sul personaggio più che su chi c'è dietro.
Posso dire una cattiveria che non riguarda ovviamente te, però la sensazione è che spesso e volentieri, trattandosi di libri di personaggi famosi, spesso si hanno di fronte dei lettori, diciamo, meno abituati alla lettura di altri.
No, sicuramente, ed è il motivo per cui infatti io all'inizio ti dicevo, noi non è che creiamo degli scrittori che non esistono, cioè comunque sono personaggi meteore che fanno un libro in cui raccontano delle cose di sé, dopodiché continuano a fare altro, televisione, cinema, musica, insomma sono in genere dei casi, ecco, sono dei libri unici, poi non è che noi avviamo alla carriera di scrittore qualcuno che non lo è o che non lo diventerà grazie a noi, insomma, certo.
Mi faceva un po' ridere alcuni pensieri che avevo, tra cui una domanda che ti faccio, poi ovviamente poi rimane sempre così. Secondo te, mettiamola così, secondo te esistono scrittori di romanzi che non scrivono i propri libri?
Guarda, è una domanda che mi sono posta spesso. Se esistono, sono stati bravissimi a rimanere invisibili. Io ho sentito di un paio di ghost che avevano lavorato a romanzi che hanno venduto molto e che hanno reso poi gli autori scrittori, però sono sempre voci, nel senso che poi sai, fino a che non hai effettivamente la conoscenza reale della situazione, cioè quanto ha fatto uno e quanto ha fatto l'altro, rimani sempre nel dubbio che sia, perché poi il rischio è questo, che avendo scoperto la figura del ghostwriter si diventa sospettosi su tutto quello che esce, ecco, quindi invece esistono anche persone che fanno da sole e poi quelli che invece vengono aiutati e non lo dicono sono stati evidentemente bravi a tenerlo nascosto, però io credo che poi a lungo andare la verità esce fuori, no? Nel senso che anche il mestiere dello scrittore non si esaurisce con il libro, cioè devi fare interviste, devi parlare con il pubblico, se non hai, se non passa una certa verità, secondo me a lungo andare si capisce che è una bufala, insomma.
E allora facciamo così, chiudiamo con questa con questa definizione. Dove uno, cioè qual è il limite tra un ghost e un editor, visto che poi nessuno dei due, come giustamente mi facevano osservare, nessuno dei due poi trova il suo nome sul romanzo pubblicato, salvo dei se sta nei ringraziamenti. Dov'è il limite tra l'essere un editor, un bravo editor o una editor, ed essere una ghostwriter?
Allora, l'editor spesso trova anche i progetti, cioè colui che, come dire, tiene le antenne su per captare quale può essere il personaggio interessante per la sua casa editrice o per varie case editrici, nel senso esistono anche gli editor freelance, no, che poi si appoggiano a seconda di chi è interessato a una casa editrice piuttosto che a un'altra, e quindi lui fa un lavoro proprio di ricerca del personaggio, cosa che non fa il ghost. E poi l'editor spesso si trova a lavorare su delle bozze anche magari disordinate, incomplete, e le mette a posto, mentre il ghost molto spesso deve inventare il taglio del libro e anche recuperare il materiale, quindi fare interviste, incontri, verticalizzare l'argomento, no? Invece di fare magari tutta la storia, penso, non so, adesso non so se aveva un ghost o meno, però per farti capire che tipo di lavoro si può fare, il libro di Carlo Verdone, invece di raccontare la sua vita intera, è stato raccontato solamente, è stato preso un episodio, cioè il fatto di entrare in una vecchia casa e rivedere la sua vita nelle stanze, quindi diciamo quello è il taglio del libro, il taglio che ha fatto la differenza su quel libro, e quello è quello che fa l'autore nel caso in cui sia effettivamente lui o un ghost, quindi proprio individuare il taglio di un libro e poi appunto reperire tutto di materiali, fare gli incontri, le interviste, è lui che ha fondamentalmente il contatto con il personaggio sempre e poi consegna le bozze finali.
Guarda Simona, è stato molto interessante il tuo racconto, perché ci ha dato pure un po' di, ci ha spiegato un po' di cose, no? Perché poi spesso e volentieri uno parla, dice, afferma, quando non sa neanche di cosa sta parlando. Mi sono uno di quelli che millanta di qua e di là. Ma a parte questo, comunque ti ringrazio di questo spazione che ci hai regalato.
Grazie a te, grazie
mezz'ora.
A voi.
Però noi chiudiamo sempre con le nostre ospiti così, con una domanda che è molto semplice, perché questa è una trasmissione che facciamo noi in quanto lettori di libri, non in quanto critici, no, facciamo altro nella vita, io tanto quanto Cristina o quanto Valerio facciamo tutt'altro, al massimo possiamo essere annoverati tra i lettori compulsivi. E cosa stai leggendo tu in questo momento, o cosa hai letto ultimamente che ti ha particolarmente colpito o ti è piaciuto?
Allora, io sto leggendo, oddio, a parte le bozze di mille libri,
sì, no,
ma sì, che poi ecco, diciamo la cosa un po' brutta di questo lavoro è che passi tanto tempo a leggere cose per lavoro e non per piacere, quindi perdi un po' di vista tutto il resto. Io sto leggendo The Naked Civil Servant di Quentin Crisp, un libro bellissimo del 68 di questa icona gay che scrive un po' alla Oscar Wilde, per capirci, è un po' decadente, molto bello perché dà uno spaccato di società, ma appunto negli anni 60 e come veniva accolto nei circoli letterari e non questo ragazzo che è forse uno dei primi travestiti, insomma, della storia. E poi sto rileggendo Il giro di vite di Harry James, che è un capolavoro di horror psicologico.
Guarda, sul primo libro non so proprio che dire, perché avrei potuto guadagnare punti dicendo ah sì, lo conosco, l'ho letto, ma avrei anche qui detto la boiata mostruosa. Noi raccogliamo sempre gli spunti che ci arrivano da chi intervistiamo, dalle persone con cui ci piace chiacchierare durante questo spazio, dunque li raccogliamo, li lasciamo così e anzi invitiamo poi le persone a andarsi a cercare i libri che vengono raccontati all'interno di questo spazio. Io ti ringrazio, guarda Simona, veramente.
Grazie a te, grazie
mi
a
hai
voi.
Spiegato tantissimo, anzi ci hai
Buona
spiegato
serata.
A noi di Tabula Rasa tantissimo. Grazie,
ciao.
A presto a questo
ciao.
Punto. Ciao, ciao, ciao.
Makes cancer tenacious. The moon rules the fluids, including the inner juices of human beings, that which assimilates and feeds the body. So the crab feeds his astral brain.
21:56, sempre su Radio Onda Rossa.
Slowly, until it becomes a part of it, part of it, part of it.
Sempre Tabula Rasa che va verso la conclusione di questo secondo appuntamento, secondo lunedì e il mio primo appuntamento della settimana, lo facciamo attraverso DJ Shadow. Ringraziando innanzitutto Simona, la nostra ghostwriter, abbiamo anche in qualche modo parlato di Open di Andrea Agassi, questa autobiografia uscita in America 3 anni fa, in Italia 1 anno fa, che ha venduto mi sembra più di 130.000 copie, un successo straordinario per un libro, soprattutto per un'autobiografia di un atleta. E che oggettivamente però è un bel libro, non c'è niente da fare, nel senso si può essere più o meno appassionati al personaggio, più o meno appassionati al tennis, però è un libro scritto molto molto bene, a me personalmente è piaciuto, l'ho letto in quest'ultima settimana, è un gran bel libro, poi la letteratura magari sarà anche altro, però spesso la letteratura è anche intrattenimento e Open è un libro scritto bene, che intrattiene molto bene, regalando anche del pathos. Tabula Rasa tornerà lunedì prossimo sempre intorno alle ore 21 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi ci continueremo ad alternare lunedì ciascuno con io tra 2 settimane insieme al mio nuovo partner radiofonico e Valerio e Cristina invece appunto si alterneranno con il nostro spazio. Dunque sentirete loro lunedì prossimo. E dunque di nuovo grazie a Simona che ci ha spiegato e ci ha raccontato il mondo del ghostwriter, ossia di coloro che scrivono i libri per altri. Ciao e appuntamento a lunedì prossimo.